presento è l'avvocato Monica Gobbato che parlerà dei problemi legali dell'anonimato.
Buongiorno a tutti. Devo dire che è la seconda volta di recente che mi capita di parlare immediatamente dopo Matteo Flora e la cosa mi mette un tantinello d'ansia perché obiettivamente, insomma, si capisce chiaramente che il diritto procede a rilento rispetto alle nuove tecnologie, quindi porre delle difese è alquanto difficile. Noi non possiamo che far altro che aumentarle. Io vi dovrò parlare di anonimato. Anonimato online, anonimato in rete. Vi parlerò di anonimato con riferimento, ho ritenuto corretto riferirmi sia all'ambito personale, quindi a quella che è la navigazione fatta per scopi personali, quindi l'utilizzo appunto di blog, di forum, di chat, insomma quella che è la navigazione a scopi personali, e anche alle transazioni commerciali, quindi ai casi di anonimato nel mondo commerciale. Allora, parto da un dato preciso, da una definizione del codice. Il codice ci dice che il dato anonimo è quel dato che in origine o in seguito a trattamento non può essere associato a un soggetto identificato o identificabile. Questo è un dato immediatamente importante, perché il concetto di identificabilità ci fa subito capire la differenza che c'è tra il dato anonimo in assoluto e il dato anonimo in modo relativo. Cioè il dato anonimo in assoluto è quel dato che non è mai identificabile, mentre nel momento in cui, grazie a una serie di informazioni, noi siamo in grado di risalire al soggetto interessato, quel dato non è più anonimo, ma è un dato potenzialmente personale, nel senso che siamo in grado di risalire al soggetto al quale si riferisce, e quindi lo possiamo chiamare un anonimato relativo. Questo è sicuramente il luogo in cui noi dobbiamo andare, verso un anonimato relativo. L'anonimato assoluto io ritengo che in rete non debba assolutamente esistere. L'ambito, ve l'ho detto, appunto l'anonimato in ambito personale, diciamo che sicuramente è considerata un'espressione di libertà del pensiero, cioè poter esprimere liberamente il proprio pensiero senza essere identificati. Questo secondo me è corretto, va benissimo, però insomma bisogna un pochino fare riferimento a quello che è la vita normale, cioè non credo che nella vita di tutti i giorni ognuno di noi esprima liberamente il proprio pensiero senza essere identificati. Attenzione, parlo in un'ottica di anonimato assoluto. Se noi diciamo una cosa in pubblico, anche se non c'è il mio nome davanti, comunque vedete la mia faccia, chiedete due informazioni e sapete di chi stiamo parlando, quindi è comunque un anonimato relativo, non è un vero anonimato. Io credo che anche in rete un anonimato assoluto, anche nell'ambito appunto di attività a scopo personale come blog, forum e chat, non debba esistere. Chiaro che è più divertente chiacchierare, raccontare, fare anche un blog dove uno può esprimere liberamente il proprio pensiero, ma nel momento in cui io faccio un reato, commetto un reato, bisogna risalire alla persona che commette il reato, e questo può avvenire soltanto se alla base ci sono degli accordi in modo tale che appunto io sia identificabile. Quindi il concetto di identificabilità è assolutamente fondamentale, a maggior ragione nelle transazioni commerciali, perché poi i rischi li abbiamo un pochino visti, sono quelli relativi proprio alle frodi informatiche che sono avvenuti in casi di phishing, spamming anonimo, comunque commercio elettronico in genere. È chiaro che nelle transazioni commerciali l'anonimato non può che essere illecito, mentre nel personale è anche comprensibile, nel senso che uno vuol dire quello che gli pare liberamente. Nel commerciale il fine non può che essere illecito. Il phishing, vabbè, non mi soffermo più di tanto, vi ricordo soltanto che si tratta di un fenomeno di frode informatica che prevede che l'utente riceva un messaggio email che è proveniente presumibilmente dalla propria banca o dalla propria azienda, dalla società con cui ha un rapporto di commercio online, che lo invita a collegarsi ad un link accedendo al quale si apre un sito che apparentemente è quello della società emittente. Invece si tratta di un soggetto diverso, un soggetto anonimo, che vuole carpire delle informazioni, nel peggiore dei casi vuole carpire proprio le password e vuole quindi fare delle operazioni, delle transazioni a svantaggio dell'utente. Questa è chiaramente un'attività di frode informatica. Per quanto concerne lo spamming, i messaggi di posta elettronica non desiderati, io ho riportato quello che è il provvedimento del garante del 29 maggio 2003, che è un provvedimento generale relativo alla pratica dell'inoltro di messaggi di posta elettronica non sollecitati aventi carattere pubblicitario o commerciale. Lo scopo di questo provvedimento è quello di precisare appunto il quadro normativo di riferimento. Quello che è emerso e che è molto importante nell'ambito di questo provvedimento è che l'attività di spamming, specie se sistematica ed effettuata a fini di profitto per arrecare ad altri un danno, quando provoca un nocumento costituisce reato e può essere denunciata all'autorità giudiziaria penale ai sensi del 167. Quindi l'attività di spamming ai fini di profitto per arrecare un danno costituisce un vero e proprio reato. Questo è stato chiarito nel provvedimento del garante. Evidentemente era il caso di chiarire il 167, io non sono una penalista, lo confesso, nonostante mi trovi ad affrontare queste tematiche, ma insomma fa un po' comprendere che il 167 è un tantinello cavilloso, tant'è che il garante ha dovuto spiegare che faceva riferimento anche allo spamming, per cui non è così di facile lettura. Poi magari illustri penalisti ci spiegheranno meglio i contenuti del 167. Io ho voluto entrare un attimino nel merito ancora di questo provvedimento con una cosa che ha poco a che vedere con l'anonimato, che però secondo me è molto importante per capire un pochino il senso anche del codice privacy. Il requisito del previo consenso opt-in può essere derogato in base a questo provvedimento solo nel caso in cui i dati siano già stati forniti nell'ambito di un rapporto commerciale preesistente e il marketing si riferisca a prodotti o servizi che siano simili a quelli oggetto del rapporto. Cosa significa? Che quando noi abbiamo un rapporto commerciale preesistente con un soggetto possiamo evitare di chiedergli il consenso. Questo significa che il provvedimento del garante ha chiarito ancora una volta, come ha fatto in altri casi per la verità, che il consenso non è sempre necessario, anzi il più delle volte non è necessario affatto. Io ne parlo perché ho sempre questa sensazione, io mi occupo di privacy da 10 anni e faccio consulenza privacy all'interno di aziende da 10 anni e mi rendo conto che l'ansia di tutti è questo maledetto consenso, l'informativa, le nomine del responsabile eccetera. Io credo che ci siano cose più importanti nel codice privacy che vanno sottolineate. Se continuiamo a fissarci su aspetti che servono fino a un certo punto, vediamo di più l'articolo 11, quello che è la liceità e correttezza del trattamento, vediamo, non è che con un consenso noi saniamo qualsiasi cosa, ecco, il concetto deve essere questo, il consenso va chiesto solo quando serve e se serve, poi puntiamo la nostra attenzione su altre cose, come liceità del trattamento, pertinenza con gli scopi dichiarati, misure di sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ne parleremo più nel dettaglio. Allora, credo che voi siate a conoscenza di questa sentenza recentissima dell'11 maggio, quindi veramente di pochissimi giorni fa, con la quale la Cassazione ha stabilito che l'insistenza di messaggi SMS sgraditi può costituire reato. Sostanzialmente è stato applicato, anche se l'analogia sapete che nel diritto penale non esiste, però insomma il 660 è stato ritenuto, 660 è l'articolo che riguarda proprio la molestia, è stata applicata all'SMS. Vi dico semplicemente cosa dice il 660. Chiunque in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca taluno, molestia o disturbo, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a €1.000.000. Hanno ritenuto che questa fidanzata un po' rompiscato, l'ex fidanzata, che continuava a mandare messaggi sgraditi all'ex fidanzato, fosse una molestatrice, e quindi l'SMS è stato considerato è stata considerata una vera attività molesta. Giurisprudenza precedente sosteneva invece che l'SMS era paragonabile alla corrispondenza e non al telefono. Qui vabbè, si apre un certo dibattito, perché c'è chi dice che appunto l'SMS in realtà può essere eliminato senza essere letto e di conseguenza non è effettivamente petulante e molesto, mentre la telefonata invece arriva e quindi si riceve sostanzialmente, quindi la differenza sostanziale è questo. Però insomma, questo per dire che sicuramente le cose si stanno un pochino adeguando alle nuove tecnologie, non so se nel modo corretto o meno, perché effettivamente applicare un articolo che non è proprio quello giusto non è così opportuno. E in questa logica io vorrei portare la vostra attenzione a quella che è la molestia a mezzo internet. Non esiste, questo reato non esiste. Questo reato ovviamente, secondo me, questa fattispecie dovrebbe essere presa in considerazione dal legislatore, perché se c'è un'attività che proprio viene fatta e propagata in modo anonimo, generalmente anonimo, è proprio la molestia, il fatto appunto di sparlare continuamente di una persona, che non è la semplice diffamazione, ma comunque di parlarne in tono magari antipatico. Pensiamo nei vari blog alla propaganda che c'è stata nei confronti di Berlusconi, ma che adesso comincia anche nei confronti di Prodi, devo dire, disegnini contro disegnini. Io credo che questo reato forse varrebbe la pena che venisse preso in considerazione. Chiaramente il rischio è molto alto, perché la probabilità di questa fattispecie è altissima, l'impatto magari per ogni messaggio anonimo potrebbe essere anche basso, ma se noi moltiplichiamo, come facciamo in una normale analisi dei rischi, la probabilità per l'impatto, vediamo che tutto sommato forse questa fattispecie manca nel nostro codice penale. Oltretutto, a differenza, questo è molto importante, a differenza della diffamazione a mezzo internet, la molestia, se segue la logica del 660, sarebbe procedibile d'ufficio, quindi rendendo più facile la perseguibilità della gente. L'anonimato assoluto rappresenta adesso una condizione originale della rete, che obiettivamente è suscettibile di rendere qualsiasi disciplina inapplicabile. Non si possono ovviamente giustificare forme di anonimato assoluto in internet, e a maggior ragione la diffusione di strumenti volti a garantirlo, quali software anonimizzanti, gestori di servizi di reindirizzamento anonimo di informazioni e inoltre anonimo di corrispondenza elettronica. L'anonimato ovviamente deve esistere un confronto con diversi aspetti, che sono il diritto di riservatezza, la libertà di espressione e la prevenzione del crimine. Un po' queste cose ve le ho già anticipate. Una delle maggiori resistenze all'eliminazione dell'anonimato assoluto nella rete è rappresentata da esigenze di tutela della riservatezza. In questa prospettiva, appunto, si sostiene che l'anonimato rappresenta un'efficace tutela della privacy. Già nel 98 Rodotà sosteneva che l'uso dell'anonimato garantisce la tutela della privacy, intesa come strumento di libertà della persona, soprattutto in relazione alla libertà di pensiero. Quindi l'anonimato in rete come garanzia di libertà di pensiero. E si tratterebbe di un'affermazione, secondo alcuni, recepita nel famoso articolo 3 del codice privacy, che è il principio di necessità, principio nuovo, sapete che appunto del codice privacy non esisteva nella vecchia 675, il quale stabilisce che i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi. Io credo che questo principio di necessità voglia significare che sostanzialmente minori sono le quantità di dati personali in circolazione su internet, minori sono le possibilità che i dati siano esposti al rischio di indebito trattamento per finalità illecite o non autorizzate. Ma non credo che questo principio vada in un'ottica di anonimato assoluto, non credo che lo scopo di questo principio in rete vada in direzione di un anonimato assoluto, tant'è che c'è una bozza, non so se ce l'ho qui, ma forse la slide successiva, la bozza di codice deontologico per quanto concerne internet prevede proprio una sorta di anonimato protetto. Anonimato protetto che significa garantire l'identificazione poi dell'utente nel momento in cui l'identificazione serve, sostanzialmente. Attualmente è vero che ci sono dei modi di identificazione, delle modalità, ma non mi sembra che siano così efficaci, anche poi sentendo gli interventi di persone che appunto ne capiscono di più di questioni tecnologiche, mi sembra che siano facilmente aggirabili, per cui io credo che bisogna sicuramente alzare l'attenzione dell'identificazione al momento proprio dell'ingresso in rete. D'altronde ci viene chiesto, voi conoscerete benissimo le leggi antiriciclaggio, viene chiesta una collaborazione attiva ai privati, una collaborazione attiva nella legge antiriciclaggio è sempre stata nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, nel segnalare coloro che potevano commettere dei reati, sulla base semplicemente di idee, di considerazioni su queste persone. Adesso la legge antiriciclaggio è stata purtroppo estesa anche agli avvocati, ai consulenti del lavoro, ai commercialisti, quindi anche noi abbiamo quest'obbligo di segnalare e di registrare operazioni sopra un certo importo, di segnalare. Quindi comunque la collaborazione attiva ai privati viene chiesta, quindi non mi sembra una cosa così sconvolgente. Collaborazione attiva che verrà chiesta anche ai provider, che verrà sempre più chiesta ai provider. Perché? Perché noi sappiamo, anticipo una cosa che volevo dire dopo, ma segue meglio il ragionamento, che abbiamo un decreto che è 70 del 2003 che non prevede un obbligo di sorveglianza da parte del provider sulla rete, però prevede anche una comunicazione obbligatoria alle autorità tutte le volte in cui venga a conoscenza di un illecito. Quindi in realtà, e non solo, è una responsabilità civile solidale con il soggetto che commette l'illecito. Di conseguenza c'è già uno strumento volto proprio a coinvolgere i provider in questa cosa, e io sinceramente lo vedo in maniera abbastanza positiva, un coinvolgimento. Comunque noi le difese le dobbiamo alzare e i modi li dobbiamo trovare. Sicuramente questi soggetti, allo stesso modo delle banche, devono partecipare attivamente, perché sono soggetti che non possono essere sconosciuti, e quindi devono collaborare attivamente affinché il soggetto venga identificato. Un'altra cosa, tornando al nostro codice privacy, vi volevo dire dell'articolo 34 del codice, che riguarda il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici. Voi sapete che il codice privacy prevede delle misure minime di sicurezza, delle misure idonee, e che, scusatemi, e sostanzialmente le misure minime vengono descritte in maniera dettagliata nell'allegato B, disciplinare tecnico. Questo è l'articolo 34 che fa riferimento alle misure relative agli strumenti elettronici, che sono l'autenticazione informatica, l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione, l'aggiornamento periodico dell'ambito e trattamento degli incaricati, dei sistemi di protezione degli strumenti elettronici, il backup e l'elaborazione di un documento programmatico sulla sicurezza. Perché ho evidenziato questo articolo? L'ho evidenziato perché anche il sistema di autorizzazione, tutti questi sistemi di gestione delle credenziali di autenticazione vanno verso un obiettivo, che è quello della tracciabilità del soggetto che compie l'operazione. Quindi anche il codice privacy, che da una parte sembra appunto volere a tutti i costi salvaguardare la riservatezza, dall'altra invece mette, sicuramente migliorabile come abbiamo visto, però comunque dà delle indicazioni per migliorare la sicurezza, e secondo me non sono così seguite quelle che sono le regole poi del codice. Mi sembra che ci sia un po' un delirio verso informative, consensi e quant'altro, e poca adozione di procedure e di misure. Quello è quello che vedo io nelle aziende, vi assicuro che io ne vedo parecchie. Quindi io ho questa sensazione, poi magari qualcuno mi smentirà, però si può fare di più sicuramente, e l'aiuto, il può venire anche da parte dei colleghi sicuramente. Un'altra cosa di cui non so se avete mai sentito parlare, ma spero di sì, è la regola 10 dell'allegato B. La regola 10 dell'allegato B del disciplinare tecnico è una regola che concerne sostanzialmente la possibilità per il titolare di accedere allo strumento informatico quando l'incaricato è assente, ovviamente per scopi di svolgimento dell'attività economica. Infatti la regola 10 impone di scrivere delle procedure per iscritto affinché si sappia chi è il soggetto che tiene le credenziali o se è l'amministratore di sistema, con quali modalità entra nella directory, perché attraverso il profilo di autorizzazione sappiamo che ogni persona deve avere un suo profilo e delle sue directory a cui accedere. Ci devono essere delle regole scritte che io sinceramente metto direttamente nel documento programmatico, però si possono sicuramente anche allegare e tenere da un'altra parte, però sono regole che vanno fatte, sono obbligatorie dal 31 marzo e quindi vanno sicuramente elaborate. Il punto qual è? Che queste regole vanno sempre verso quest'ottica, tracciabilità, perché sapere chi ha sostituito l'incaricato assente serve qualora in azienda succeda un fattaccio, appunto, qualora ci sia un trattamento illecito e bisogna capire chi ha, perché sapete che la responsabilità penale è personale, per cui bisogna capire chi ha effettivamente fatto l'operazione illecita. Quindi il punto 10 del disciplinare tecnico non ha il solo scopo di proteggere la riservatezza del legittimo utente, ma tende, esattamente come altre misure previste dal disciplinare, a definire la tracciabilità del dato. In ogni momento, cioè, occorre conoscere chi e perché ha utilizzato quella determinata macchina. L'anonimato relativo, come vi dicevo prima, consiste nel riconoscere a ciascuno il diritto di navigare in rete, indossando la maschera che si preferisce, solo dopo aver consegnato agli intermediari della comunicazione la propria reale identità. Deve essere realmente possibile, ma soprattutto efficace. La bozza di codice deontologico ve l'ho già annunciata, il ruolo dei provider che devono collaborare, fare una collaborazione attiva, esattamente come le banche, gli intermediari e ora purtroppo anche gli avvocati e i consulenti del lavoro, anche nel permettere appunto che chi commette un reato venga poi individuato. Problema di identificazione: noi stessi siamo obbligati ora a identificare tutti i nostri clienti, fare la fotocopia di tutte le carte d'identità, quindi insomma non vedo perché loro no, ecco. Che cos'altro vi posso dire riguardo questo? Ve l'ho già detto. Brigitte Telecom, uno dei più grandi fornitori di accesso alla rete operante sul territorio europeo, ha lanciato il progetto CleanFeed, attraverso il quale il provider intende bloccare l'accesso dei propri utenti a siti da esso autonomamente censiti contenente materiale pedopornografico, e quindi proprio attraverso un sistema tecnologico evitare l'accesso. Il progetto ovviamente prevede forme di monitoraggio della navigazione dei propri utenti. Il concetto poi di libertà e responsabilità, un pochino ve l'ho già detto, è chiaro che anche online bisogna che queste due cose viaggino un po' insieme, cioè la libertà di pensiero ma anche quella di iniziativa commerciale comporta profili di responsabilità sia nel mondo reale che nel mondo virtuale, e la riservatezza della persona non deve essere una scusa per stare fuori dalle regole. Strumenti, chiaramente così sono dei semplici consigli che per gli acquisti, insomma, in un'ottica di migliorare le cose. Anonimato protetto, collaborazione attiva dei provider, misure minime effettivamente adottate, misure idonee che sono sicuramente più difficili da adottarsi, ma che soltanto l'aggiornamento, la continua informazione ci permette di sapere quali siano le misure idonee che devono essere adottate. Tracciabilità del dato, fondamentale, consapevolezza dei titolari sancita dalla regola di dichiarare nella relazione accompagnatoria al bilancio la redazione del DPS, quindi far capire anche ai vertici aziendali che la privacy non è solo un problema appunto di informative, consensi, qualche regola, ma che sia conosciuta solo dagli incaricati e mai da vertici aziendali. Ora c'è un obbligo di dichiarare di aver fatto il DPS e quindi chiaramente non può che elevare la consapevolezza sull'applicazione della legge in azienda. Formazione sempre di più e sempre più efficace e aggiornata e continuità di verifiche periodiche. Io ho terminato, chiaramente sono a disposizione per ogni eventuale domanda. Grazie.